l'argomento di questo nostro ultimo incontro è riassunto da una parola sola, figlio. Sappiamo com'è importante questa parola, quante volte Gesù l'adopera per sé e quante volte gli apostoli l'adoperano per noi. Addirittura figlioli, dice San Giovanni. Come figli obbedienti, diventate santi, dice San Pietro. Come figli obbedienti. E anche San Paolo continua a dire che Dio ci fa figli, figli adottivi, ci fa figli. Guardiamo anzitutto questo nome, lo guardiamo in Dio, prima di vederlo in noi. Perché lì troviamo, in Dio troviamo tutto quel che è nostro, o che può diventare nostro. Il nome di Dio non è solo Padre. Noi chiamiamo Dio Padre, ed è vero, è giusto. Però questa parola sentiamo che è una parola di relazione, che richiama l'esistenza, se è Padre, richiama l'esistenza del Figlio. Quindi in Dio non lo chiamiamo con tutto il suo nome quando lo chiamiamo Padre, ma lo chiamiamo con tutto il suo nome quando lo chiamiamo Padre e Figlio. E poi ancora Spirito Santo, l'amore reciproco tra Padre e Figlio. Questa volta poniamo l'accento soprattutto sulla seconda parola, Figlio. Dal momento che Dio è tutto amore, l'amore sappiamo che è dono di sé, allora Dio in quanto dona a se stesso lo chiamiamo Padre. Ma quest'amore donato lo chiamiamo Figlio. È amore donato, ma siccome è ancora amore, risponde all'amore che lo ha generato. Lo chiamiamo Figlio. Amore ricevuto che risponde all'amore da cui viene. Noi adoperiamo queste parole così che non so fino a che punto limitano sempre qualche cosa l'essenza di Dio, le nostre parole, perché le nostre parole sono molto piccole e limitate, condizionate dal nostro essere uomini e tante volte dal nostro essere peccatori. Guardando Dio, noi contempliamo perciò non solo l'amore che dona a se stesso, ma anche l'amore che risponde all'amore. L'amore di dipendenza, l'amore che dipende tutto in quanto è amore ricevuto, dipende tutto, e è tutto accoglienza. Il Figlio accoglie tutto, dipende in tutto da colui che gli ha dato la vita, altrimenti non ci sarebbe. Però è ancora amore, perché viene dall'amore, quindi è amore. E si manifesta nel rispondere con amore. E questa risposta d'amore noi la chiamiamo, con un termine che prendiamo dalla nostra esperienza, la chiamiamo obbedienza. Amore di obbedienza, è l'amore del Figlio. Solo che anche qui la parola obbedienza per noi ha un certo che di amarognolo, no? Ha un certo che di faticoso, possiamo dire, no? Ci pare che contenga sofferenza, ma in Dio di sicuro non c'è questo aspetto di amarezza nella parola obbedienza, perché è tutto amore, trova gioia in questa parola obbedienza. Forse dovremmo cercarne un'altra parola che esprima l'obbedienza d'amore, che esprima quest'amore obbediente, senza quel senso di amaro che ha per noi invece. Per noi questa parola obbedienza ha un senso amaro, perché il peccato, la nostra natura umana un pochino egoista, egocentrica, ci porta a voler fare quel che vogliamo, no? E non ad amare nell'obbedienza. Mentre in Dio questo certamente non esiste, questo aspetto di sofferenza dell'obbedienza. Quando Dio crea l'uomo, lo crea per mezzo di lui, dice San Giovanni e San Paolo, cioè per mezzo di Gesù, per mezzo del Figlio, per mezzo di quest'amore donato, che risponde con l'obbedienza. Lo crea per mezzo di lui, per mezzo del Figlio. Quindi si potrebbe dire che il Figlio fa un pochino da stampo per la creazione. Non, adesso immaginiamo, anche questo è un esempio, no? Fa da stampo per noi, cioè noi siamo creati a immagine del Figlio, perché tutto è stato creato, quindi anche la nostra vita è stata creata per mezzo del Figlio, per mezzo di Lui. Quindi se noi vogliamo trovare il meglio per noi, se noi vogliamo trovare qual è la nostra vera destinazione, la nostra vera natura, il nostro vero essere uomo, dobbiamo guardare al Figlio, perché è per mezzo di Lui che siamo stati creati. Poi noi abbiamo rovinato, no, l'opera di Dio coi nostri peccati, e col peccato di tutta l'umanità si è rovinata. Se vogliamo vedere qual è la vera nostra natura, secondo la mente di Dio, come siamo stati creati nella giustizia e nella santità, direbbe San Paolo, dobbiamo guardare al Figlio. Quindi noi siamo destinati, l'uomo, Adamo, noi in quanto uomini, siamo destinati ad essere figli. Dio soffia sull'uomo l'alito vitale all'inizio, no, della creazione, è raccontato così, come se Dio soffiasse nella creatura l'alito vitale, ed allora diventa viva la persona, allora diventa vivo l'uomo. Quindi in noi c'è un soffio divino, quindi una certa identità con Dio, qualche cosa di Dio è in noi. E per questo si racconta che Adamo camminava nel giardino insieme con Dio, cioè c'era piena consonanza, pieno affiatamento con Dio, piena unità, piena fiducia. Col peccato Adamo cosa fa? Si dimette dalla situazione di figlio. Lì, in questa piena fiducia, Adamo è figlio di Dio, creatura sua, nato da lui, secondo la sua immagine. Si dimette col peccato, ribellandosi a Dio, l'uomo si dimette dalla situazione di figlio, cioè proclama l'indipendenza. Non voglio più essere figlio, voglio essere uomo. E diventa solo uomo. E si ritrova, dice la scrittura, nudo. Cioè si ritrova in balia di se stesso. In balia della morte. Della paura. Della debolezza. Si ritrova solo, senza relazione. Non c'è più la relazione con Dio. C'è solo l'attenzione a se stesso. Perché si è dimesso dalla situazione di figlio. Ha dato le dimissioni. Non voglio più essere figlio. Uomo soltanto. Non è più. La parola figlio richiama il padre, no? Non sono figlio se non c'è il padre, se non sono continuamente in rapporto con lui da ricevere la vita da lui. Quando l'uomo vuol fare a meno di questo rapporto, di questa dipendenza, di questo amore obbediente, non è più figlio, rimane uomo. L'uomo si chiama solo uomo. Da figlio, quindi cosa vuol dire essere figlio in fondo? Vuol dire essere anche al sicuro, essere protetto, perché c'è questa relazione con uno che è più di lui. Vuol dire essere al sicuro, essere protetto, essere garantito. Se vuole essere solo, scade diventando solo uomo e diventa errante, nudo, senza protezione, senza sicurezza. Questa è un po' la storia che ha combinato l'uomo. Da figlio ha dato le dimissioni, è diventato uomo. E qui comincia la storia dell'amore di Dio, che si china sull'uomo. Si china sull'uomo per attirarlo, pian piano, a ridiventare figlio, a farlo di nuovo figlio. Dio, da parte sua, è sempre padre dell'uomo, però l'uomo deve accogliere questo rapporto con Dio per poter dirsi ancora figlio. Deve ritrovare la relazione con il padre, la relazione giusta, la relazione da figlio. E questo ritorno è un ritorno difficile, è un ritorno tante volte graduale, per questo la storia dell'amore di Dio con noi è molto lunga, è durata secoli e per noi personalmente dura anche magari anni. E perché dura così tanto? Perché siamo liberi e Dio non ci impone la sua paternità. Non ci impone di diventare figli, ma ci lascia scegliere liberamente, ci dà tutto quel che ci occorre, ci viene incontro in tutti i modi, ma la scelta di diventare figli è nostra. E allora sarà anche molto più bella, sia per il Padre che per noi. Hanno bisogno gli uomini, innanzitutto, di sapere che c'è la possibilità di diventare di nuovo figli. Sapere che c'è questa possibilità. Poi abbiamo bisogno di un modello. Vedere come è fatto un figlio, perché sennò non abbiamo noi davanti agli occhi nessun esempio, nessun modello. Abbiamo bisogno di una spinta per incominciare. E abbiamo bisogno di aiuti per continuare. Come facciamo a sapere che c'è la possibilità di diventare di nuovo figli? Ecco, Dio ha voluto darcela, annunciarcela questa possibilità, attraverso la buona notizia. Qual è la buona notizia? Il Vangelo, buona notizia, è proprio in fondo, si potrebbe riassumere anche così, è la notizia che Dio ci dice, guarda che puoi diventare ancora mio figlio. E naturalmente Lui stesso dà gli aiuti necessari. E allora prima, lontanamente, in modi un pochino ancora oscuri, i profeti, e poi in modo del tutto chiaro, Gesù, il Figlio, che mostra l'amore del Padre, fa vedere che il Padre può essere ancora Padre per noi, che vuole essere ancora Padre per noi, e Gesù lo mostra, lo dice con le parole, ma cerca di mostrare l'amore del Padre anche coi fatti. Fa vedere coi fatti della sua vita che il Padre ha già cominciato ad essere Padre da parte sua. E quindi da parte nostra basta il passo per accogliere la paternità di Dio ed ecco siamo figli. E accogliere la paternità di Dio vuol dire accogliere la persona di Gesù, accogliere il Figlio, accogliere Lui. Significa accogliere tutto quello che Lui ci vuol dare e ci dà tutto l'amore che viene dal Padre. Così ridiventiamo figli per Dio. L'annuncio di questo amore del Padre che ha iniziato ad essere Padre, Gesù ce l'ha dato in modo particolare attraverso la sua morte e risurrezione, anche attraverso tutto il resto delle sue parole, insegnamenti, preghiera, ed esempio e fatti, ma in modo particolare lì, con la morte e la risurrezione di Gesù sono l'annuncio che Dio è padre dell'uomo. L'uomo che si trova in situazione di morte può risorgere. Basta che si affidi al Padre, come Gesù si è affidato al Padre nella morte e il Padre lo ha fatto risorgere. Allora sappiamo che c'è la possibilità di diventare di nuovo figli. Abbiamo bisogno di un modello, ed ecco che ancora Gesù è il modello di figlio. In Lui, in quest'uomo di Nazareth, è presente, è diventato uomo, in Lui, il Figlio, l'amore eterno di Dio, che Dio ha donato. È diventato visibile per noi, per gli uomini. Quindi abbiamo davanti il modello. Il modello. Guardando a quale amore c'è nel cuore di Gesù, per il Padre e per gli uomini, guardando a Lui vediamo il modello di Figlio. Lui è un Figlio che dipende, che ubbidisce al Padre, che attende l'iniziativa del Padre, che non si mette al posto di Dio mai, neanche nella morte, non si aggrappa alla vita, ma si abbandona al Padre. Vuole essere Figlio fino in fondo. È vero Figlio, solo Figlio, del tutto Figlio, è Gesù. Tanto che arriva a chiamarsi non solo Figlio di Dio, ma arriva a chiamarsi anche Figlio dell'uomo, perché nella sua relazione con Dio è Figlio dipendente e obbediente, ma rimane così anche nei suoi rapporti con gli uomini, rimane dipendente e obbediente anche agli uomini. E si chiama perciò Figlio in ogni circostanza, sia davanti al Padre che davanti agli uomini. La spinta per iniziare noi, dove la troviamo? La troviamo per iniziare a diventare figli. Questa spinta la troviamo ancora in Gesù, nel suo soffio. Quando ha soffiato sugli apostoli, ha alitato su di loro lo Spirito Santo, ha dato loro questa prima spinta a diventare di nuovo figli, a dipendere da Dio. Fino a quel momento non lo erano stati, o lo erano stati in misura molto ridotta. Qualche giorno prima, nell'orto degli ulivi, erano scappati, non erano stati figli con il Figlio. Han voluto far loro qualcosa di propria iniziativa, invece che dipendere in tutto dal Padre. Gesù soffia in loro, alita in loro lo Spirito suo, lo Spirito di figli. Ecco la prima spinta che ci viene dallo Spirito Santo, che è come una forza che risana, da Gesù usciva una forza che sanava tutti, che è come un vento che purifica, ecco da Gesù esce questo vento che perdona anche i peccati, questo alito, questa aria. È come un'acqua che ristora, che dà vita, da me sgorgeranno fiumi di acqua viva. È come una luce che mostra la strada. Ecco, la spinta per iniziare è lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo, che noi accogliamo ogni volta che lasciamo che Gesù metta in noi qualcosa di suo, qualche sua parola, qualche suo gesto, qualche suo atto d'amore. E poi gli aiuti per continuare ad essere figli, che non basta iniziare, bisogna continuare, essere perseveranti. Gli aiuti per continuare sono i vari doni che il Signore ci dà, doni dello Spirito. Possono essere i santi sacramenti, per esempio, questi sono doni, richiedono tutti grande umiltà e obbedienza per accoglierli, i sacramenti. E sono tutti un segno concreto, accogliendoli nella fede, sono tutti un segno concreto dell'amore di Dio, del suo Spirito, che così alimenta il nostro cammino di figli. Difatti quando un uomo comincia o continua, se un uomo continua a dire io voglio arrangiarmi, non voglio dipendere, non voglio essere figlio di Dio, voglio essere uomo, la prima cosa che fa, rinuncia ai sacramenti nella sua vita cristiana e s'arrangia, no? Cioè non è più figlio, rinuncia a questo. Altri aiuti dello Spirito Santo per continuare ad essere figli sono le persone che incontriamo, che ci danno un pochino, chi più, chi meno, ci danno l'impronta del figlio, a seconda di quanto vivono con lui e in lui. E poi ancora il Signore ci dà bene anche tante grazie personali, nostre ispirazioni, per dire: guarda, ecco, se sei mio figlio rimani in ubbidienza in questo modo oggi, ascolta questa parola, mettila in pratica. Tante illuminazioni ci dà lo Spirito Santo perché possiamo continuare, perseverare nel nostro essere figli di Dio, nel nostro essere figli. Dio così impegna tutto il suo amore, lo ha impegnato per questa sola per quest'opera, che è unica, l'unica opera di Dio, la più grande è questa, perché noi possiamo, ci lasciamo fare di nuovo come figli, possiamo diventarli figli. Tutto il suo amore, il mandare Gesù, l'effondere lo Spirito Santo, quindi tutta l'opera di Dio, tutti i misteri dell'amore di Dio sono destinati a questo, a far sì che noi possiamo di nuovo da uomini diventare figli, a percorrere la strada inversa a quella che abbiamo fatto con Adamo, a percorrere la strada inversa che abbiamo fatto noi. Noi naturalmente da figli ci ribelliamo e diventiamo uomini, senza relazioni con Lui. Ecco, però in questo modo noi ci perdiamo, perdiamo gioia, perdiamo sicurezza, perdiamo libertà, perdiamo tutto. Ci ritroviamo nudi, direbbe la Scrittura, senza difese. L'amore di Dio ci prende, vuol far sì che ci accorgiamo e che ci convertiamo, cioè ritorniamo indietro con la sua grazia, perché noi le forze le abbiamo perse. Perciò Lui ci dà il suo Spirito, la sua grazia, perché noi abbiamo la forza e la gioia di fare il percorso inverso, di ritornare ad essere figli. Perché questo essere figlio, in fondo, è l'identità più vera dell'uomo, l'identità piena, è stato creato per essere così. E allora lo è in pienezza uomo quando è figlio. È la via per cui l'uomo può assomigliare a Dio, diventare figlio, altrimenti non può assomigliare a Dio. Quando io sono figlio, so da dove vengo, altrimenti l'uomo lo sa da dove viene, ma che andate a chiederlo, a chi ha smesso di diventare figlio non sa, l'uomo cerca tutte le soluzioni, l'unica che trova è che viene dalla simia, ma è una, non dice niente, anche questo, non sa da dove viene. Il figlio sa di avere un padre, sa da dove viene, sa da quale amore è nato, sa chi lo ha amato e chi lo sta amando, il figlio, e quindi non si sente mai abbandonato, non si sente mai orfano, non si sente mai solo, indifeso, debole. E ancora, quando sono figlio, so con chi posso collaborare, a cosa serve la mia vita, so, posso collaborare col padre, c'è lui che ha programmi per tutta l'umanità e per tutta la storia, posso collaborare con lui, quindi la mia vita, la mia opera in questo mondo, il mio vivere giorno per giorno, anche quei giorni di inattività, diciamo che non so che fare, o perché malato, o perché in pensione, o perché per altri motivi, sempre so con chi collaborare, posso collaborare col padre. Quando sono figlio, perciò, so da dove vengo e so dove vado. E tutto riacquista significato. E significato grande, divino addirittura. Altrimenti mi ritrovo come perso. Per questo comprendiamo quella parola che dice San Giovanni: quale grande amore, prima lettera, capitolo 3, quale grande amore ci ha dato il Padre da chiamarci figli, e siamo per davvero. Dal momento che abbiamo accolto il suo amore che è Gesù, siamo per davvero. Quale grande amore, un amore più grande non c'è, perché dà vita alla nostra vita, dà significato a tutto il nostro vivere. E ancora, sempre nella stessa lettera, capitolo 5, dice che la vita eterna, questa vita è nel Figlio. Quindi se noi partecipiamo all'essere figli, ecco che abbiamo vita, altrimenti siamo come morti. Questo mondo, una formica o un uomo, che differenza c'è? Se non c'è in lui qualcosa di più, questa relazione con Dio che lo rende eterno, che l'amore di Dio è eterno. Le tentazioni che l'uomo ha, se badiamo bene, sono tutte contro l'essere figlio, cominciando dalla prima che viene descritta, Eva e Adamo, è stata una tentazione tirarsi via dall'essere figlio, non obbedire più, non essere più dipendenti dal padre, non ricevere più gli stimoli per vivere da lui, ma arrangiarsi. Le tentazioni che ha avuto Gesù nel deserto sono dello stesso tipo. Come erano queste tentazioni? Erano così. Se sei figlio, dal momento che sei figlio, arrangiati. Di che queste pietre salta giù. Cioè, dal momento che sei figlio, approfitta dell'essere figlio per non esserlo più. Cioè, per fare quello che vuoi tu, invece che per attendere e che per domandare al padre o che per ubbidire. No, quindi le tentazioni sono state un po' come svuotare del suo contenuto l'essere figlio, conservare magari solo il titolo, se sei figlio conservare il titolo, ma svuotare il contenuto, non ubbidire più, fa tu adesso, arrangiati. E questa è un po' la menzogna di queste tentazioni, no? Salvare la propria personalità, non farsi pestare i piedi dagli altri, cercare di ribellarsi a questi, a quelli, a quegli altri, tentazioni di diventare ricco, potente, eccetera, le tentazioni degli uomini, in fondo, sono tutte quelle di arrangiarsi senza più badare a questo rapporto con Dio, di non essere più figli, quindi, di non essere più del tutto dipendenti da Lui. E il mondo praticamente, e noi per quel tanto che siamo del mondo, il mondo è succube di questa tentazione. C'è dentro in pieno far quel che si vuole, non aver da obbedire. Che c'è di male nel far questo, nel far quello? Non cosa vuole il Padre, ma che c'è di male. Cioè arrangiarsi nel vedere, nel giudicare le cose, sempre per tener conto di Dio. Quindi nel mondo prevale l'uomo, non il figlio. E tutta l'attenzione è centrata sull'uomo, e quindi scentrata, perché l'uomo non è eterno. E così nascono nell'umanità e negli uomini e nelle singole persone paure e confusioni. E in fondo la disperazione del sentirsi inutile a un certo punto, e del sentirsi orfano, del sentirsi senza sicurezza. E in tutti i modi tutti sono in cerca di queste cose, di sicurezze, ma non le trovano finché non troveranno la parola, il nome Padre. E finché non accoglieranno per sé l'essenza dell'essere figlio, contenuto di questa realtà. Queste le tentazioni dell'uomo. Dio, come dicevo prima, vuole la volontà di Dio, il volere, il disegno, il programma di Dio, è che l'uomo torni ad essere figlio. E ha iniziato a volerlo, ha iniziato da sempre, ma ha dato il primo avvio più grosso, dando la carne mortale al suo figlio, in modo che questo figlio entri nella nostra situazione, anche di sofferenza, e ha imparato ad essere figlio, ha imparato ad obbedire, pur essendo figlio, ha imparato l'obbedienza dalle cose che patì. Quindi Gesù non è diverso da noi, ma soffre anche lui l'obbedienza. Soffre anche lui per essere figlio obbediente, perché ha dovuto mettere dentro l'amore eterno in situazioni molto difficili e rimanere nell'amore in situazioni molto pesanti, come quella che incontriamo noi. e magari anche più pesanti. E in questo modo noi possiamo vedere cosa vuol dire essere figlio. Lo vediamo in quei momenti in cui Gesù vi ha messo alla prova. Lo vediamo in quei momenti in cui Gesù passa su questo mondo ostile a Lui, su questo mondo ribelle. Allora la sua luce risalta chiara in questa tenebra, no? In questa confusione del mondo la sua luce rimane, Lui rimane come luce, chiaro. Ecco il vero figlio, ecco il vero modello per ciascuno di noi, per ogni uomo. Siamo predestinati a essere suoi figli adottivi, dice San Paolo nella lettera agli Efesini, per opera di Gesù Cristo. Adopera questa parola qui San Paolo, figli adottivi, perché i figli naturali l'abbiamo cancellato noi col peccato. E allora adesso Dio ci fa ancora suoi figli, quindi adoperiamo questa parola, figli adottivi, ma risalta ancora di più la gratuità dell'amore di Dio. Risalta ancora di più la gratuità della sua paternità. Li ha predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Ancora nella lettera ai Romani, capitolo 8, San Paolo dice così. E San Giovanni a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. A quanti lo hanno accolto. Ecco, Gesù è Lui, colui che ci può ricostituire nella nostra dignità, che ci può riportare davanti a Dio come figli in modo da chiamarlo Padre. E ancora, sempre nella lettera ai Romani, San Paolo ha alcuni versetti che continuano a specificare questa parola. Coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Quelli che hanno preso dentro di sé il soffio di Dio, l'amore di Dio. Avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Ci rimettiamo in sintonia, in armonia col Padre. Lo Spirito stesso, lo Spirito Santo stesso, attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, dal momento che ubbidiamo, che accogliamo Gesù. Addirittura San Paolo amplia il discorso e dice che tutta la creazione nutre la speranza di entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Tutta la creazione aspetta che gli uomini diventino figli. Così tutta la creazione gode e raggiunge il suo destino. E noi ancora gemiamo, no? Gemiamo, cioè attendiamo con sofferenza, gemiamo aspettando l'adozione a figli. Perché siamo già figli, ma del tutto non ancora, perché ogni tanto il peccato, la ribellione, l'indipendenza fa capolino nella nostra vita. E perciò ci viene donato continuamente, a dosi piccole o grandi, a seconda di quanto noi apriamo il cuore, ci viene donato lo Spirito Santo, che da uomini ci porta ad essere figli. E così partecipiamo un pochino del titolo e dell'essenza che ha il figlio nell'eternità. Noi dal nostro essere, noi prima di tutto facciamo l'esperienza nella nostra vita di essere figli dell'uomo, da bambini, facciamo l'esperienza di dipendere del tutto dai genitori, siamo figli dell'uomo. Da questa nostra esperienza impariamo a diventare figli di Dio, impariamo cosa vuol dire ubbidire a Dio. Dall'obbedienza che costa agli uomini, impariamo l'obbedienza che costa a Dio. Ma poi succede anche che nell'obbedienza agli uomini esprimiamo il nostro essere figli di Dio. Come facciamo a esprimere il nostro essere figli di Dio? Lo esprimiamo obbedendo alle situazioni in cui ci veniamo a trovare in mezzo agli uomini. Non, chiaramente qui dobbiamo distinguere due cose. L'obbedienza all'uomo, non obbedienza al maligno. perché qualche volta se obbediamo a quel che comandano gli uomini, obbediremo al maligno. Ma l'obbedienza all'uomo cosa vuol dire? Alla vera natura, alle vere necessità degli uomini. Gesù era figlio dell'uomo, era obbediente agli uomini perché era dentro la loro situazione. E non so, per esempio, con un peccatore, sapeva di essere con un peccatore e agiva così, con l'amore che ci vuole per un peccatore. Con i bambini, sapeva di essere con i bambini e agiva con l'amore che Dio ha per i bambini. Era obbediente alla situazione dell'uomo, obbediente all'uomo. Non obbediente al maligno, quella volta che un uomo gli ha detto: sei venuto a rovinarci, vattene di qui. Gesù non gli ha obbedito alle parole che lui diceva, ma ha obbedito alla necessità di quell'uomo di essere liberato da questo spirito di ribellione e gliel'ha mandato via. È stata un'obbedienza all'uomo. Era figlio dell'uomo perché metteva l'amore suo di Dio, l'amore di figlio di Dio dentro la situazione in cui si trovava con gli uomini. Così il nostro essere figli di Dio, prima accogliamo tutto l'amore di Dio e allora diventiamo figli dell'uomo, cioè diventiamo persone che accanto agli uomini ubbidiamo, la parola forse fa confusione, e accanto agli uomini siamo per loro un dono di Dio, contribuiamo a loro a diventare figli, mettendo nelle situazioni concrete in cui ci troviamo il nostro essere figli di Dio. E in questo modo ancora diventiamo collaboratori del Padre. Continuiamo l'opera di Gesù, che è stata far sì che gli uomini si accorgano che c'è un figlio di Dio. Il nostro ubbidire a Dio cos'è? Un continuare a collaborare, perché se noi continuiamo ad ubbidire a Dio, anche in situazioni difficili, come quelle in cui si è trovato Gesù, gli uomini possono ancora accorgersi, ma guarda, c'è un figlio di Dio, c'è ancora la possibilità a questo mondo di diventare figli per Dio. Quindi nel momento in cui diventiamo figli, diventiamo anche collaboratori di Dio. Diventiamo ancora espressione del suo amore. Diventiamo un po' quello che è stato Gesù per noi. Lo diventiamo noi per gli altri. Perciò questa parola figlio, credo che è una parola che possiamo tenere presente in tutta la sua pienezza. Per noi è la nostra strada ed è la nostra dignità e indica qual è il nostro lavoro più grande che possiamo fare per il suo regno in questo mondo. Essere figli. Quando siamo figli siamo anche missionari. Quando siamo figli siamo prima di tutto noi sereni, sicuri, semplici, sappiamo di chi siamo, non ci sono più paure, la disperazione sta lontana quando siamo figli. E siamo un aiuto ai fratelli, un aiuto grande per diventare anch'essi così, mettersi in relazione col Padre, non con un Dio qualsiasi, ma col Padre, in modo da essere coinvolti dal suo amore, nel suo amore.